costantemente con, e nel testo del Coelet. Alcuni temi, perché i temi che sfiora il Coelet o che vengono fuori da una lettura anche più profonda del testo sarebbero moltissimi. Noi solo toccheremo quelli che mi sembrano più importanti e che ci potrebbero poi aiutare a riscoprire anche gli altri che voi potreste riscoprire anche durante l'anno riprendendo questo testo. Scappa il castigliano. E questa mattina, prima di entrare in questo tema specifico, che è un po' quello che ci provoca di più in questo contesto postmoderno e che è costante come tema, potremmo dire che attraversa tutto il testo del Coelet, tutti i capitoli, il tema del tempo, come vi dicevo ieri sera, recuperiamo alcune cose che abbiamo già accennato ieri sera nell'introduzione generale. C'è come un colore di fondo in questo quadro del Coelet. Potremmo dire che ci sono poi varie sfumature, però il Coelet ha sempre una stessa tonalità. E la tonalità segue un gioco che a mio avviso è molto importante e che ho visto almeno nei testi, nei commentari più famosi, anche più belli, di diverse tradizioni, non solo della tradizione cristiana, ma soprattutto della tradizione ebrea, viene fuori come aspetto o colore, no, principale. E dicevo, questo colore si muove su due piani, tutto il testo del Coelet. C'è come una dimensione di luce generale e c'è poi una dimensione di luci particolari. C'è come un tempo, potremmo dire, e uno spazio molto ampio che potremmo chiamare con le nostre categorie moderne uno spazio che coinvolge l'umanità, la società, la politica, l'economia. Cioè questa persona, il Coelet, potremmo dire che è un narratore, è uno storico. Prendendo il termine storico secondo la tradizione, come era il termine greco, no, istor, lo storico nel mondo greco era la persona, colui che vede le cose, che vede la realtà. E il Coelet in questo senso ci aiuta a capire questo, è una persona che vede le cose. E questa sarà un po' anche la sua prospettiva polemica con quelli che fanno molte cose e non vedono niente. O che abitano, pensano di gestire la storia e di vivere la storia pienamente e invece la vivono con vanità, cioè vivono il vuoto. E poi vedremo perché. Però questo storico, che è il Coelet, questa persona che vede le cose e quindi che diventa testimone di quello che vede, ha questo sguardo su due piani. Uno che è questo piano più generale, ripeto, la storia, l'umanità, i fatti dell'umanità e della storia, gli eventi, e un altro piano che è importantissimo, che è il piano della vita quotidiana, cioè queste luci particolari sulle cose. C'è una luce grande che illumina tutto e poi ci sono queste luci quotidiane sulle cose dove le dimensioni sembra che si restringono. E tutto il libro è percorso da questa prospettiva. Non si può guardare, potremmo dire, o avere uno sguardo universale, sapiente, senza sapere vedere e riconoscere le cose quotidiane. E questo credo che è un po' la nostalgia che tutti ci abbiamo, cioè in un mondo che ci presenta, per esempio, la possibilità di entrare in spazi che non ci appartengono attraverso le nuove tecnologie, e ci fa credere che attraverso queste nuove tecnologie noi possediamo tutti, possediamo eventi che stanno succedendo in questo momento in altri paesi del mondo, in altre culture, in altri popoli, ci permette questi facili, però allo stesso tempo per me molto difficili, i scambi tra persone, cioè tutto questo a noi ci fa come credere che già lo possediamo tutto, che già siamo degli storici perché conosciamo le cose. E invece il Qohelet ci richiama a questa sapienza, che poi è una sapienza molto antica anche nella tradizione occidentale e che oggi alcune culture, poi lo vedremo, ci aiutano a riscoprire perché non l'hanno ancora perso. Cioè questa sapienza del non potere, vedere avere questo sguardo ampio senza avere questo sguardo piccolo, corto, quotidiano, limitato della vita quotidiana. Il libro del Qohelet, se voi lo incominciate a percorrere capitolo per capitolo, è pieno di eventi e pieno di cose. È pieno di vita, e la vita nel senso più forte, però anche nel senso più quotidiano. Ora, queste due dimensioni, la dimensione così più universale e la dimensione più piccola, particolare della vita, che è quello che viviamo sempre noi, perché noi parliamo di politica, di economia, a grandi scala, no? E poi viviamo questa politica, questa economia in piccoli territori e in piccole realtà della vita quotidiana. Facciamo questa politica o dovremmo fare questa politica e questa economia. Quello che è importante però è che queste due dimensioni non sono contrastanti. E da una dimensione più grande, adesso faccio uno schema così è meglio, da una dimensione più grande, questa dimensione più universale, emerge poi la dimensione più piccola. Però queste dimensioni sono una dentro all'altra, si comunicano tra di loro. Cioè, il problema del Qohelet, come anche il problema dei popoli e di altre culture che non hanno una filosofia occidentale, non è quello di dividere queste due dimensioni o di discutere qual è più importante, pensare queste grandi dimensioni, la politica, l'economia, eccetera, eccetera, una geografia più ampia, o pensare qualcosa di più particolare, essere fedeli al quotidiano. Per il Qohelet questo non è un problema. Il Qohelet supera questo problema facendo emergere questa dimensione più piccola come una chiave di lettura. La chiave di lettura per capire anche la dimensione più grande, la politica, la società, i problemi economici, per il Qohelet è la vita quotidiana. Se tu non sai leggere, poi lo vedremo, lui lo dice molto critico e molto duro, cioè ci dice siete degli stupidi o delle stupide se vi affannate tanto per continuare a pensare queste dimensioni più grandi, per essere re o regine, però siete stupidi se non riuscite a leggere queste, a familiarizzare con queste cose più quotidiane. E credo che questo è uno dei primi punti più grandi. Io so che già tutti voi lo sapete, oltretutto è un, sì, ripeto, è come una nostalgia, forse, che i popoli occidentali oggi si portano dentro, quella di riorganizzare queste dimensioni. Però insisto, per il Qohelet non si tratta tanto di riconciliarsi con la dimensione del quotidiano e riconciliarsi con la dimensione più planetaria, ma di fare del quotidiano una chiave di lettura. Per cui il quotidiano è importantissimo per poter dialogare con il mondo e per poter pensare l'economia, la politica, le relazioni internazionali, le culture, eccetera, eccetera. Una nuova geografia, come abbiamo detto varie volte. Per cui questa prospettiva è la prospettiva che diventa come la traduzione dei vari testi. Cioè, il Qohelet lo incominciamo a scoprire come un testo che ci dà una metodologia storica, come fare storia a partire da, partendo da questa realtà quotidiana. E non perché la realtà quotidiana è più bella o perché ti isola un po' da queste problematiche che ti sovrastano, ma perché la realtà quotidiana è quella che tu puoi conoscere veramente. C'è una razionalità molto simile nel libro del Qohelet, molto simile alla razionalità dei popoli, per esempio dei popoli andini. Parlo dei popoli andini perché sono quelli che conosco di più. I popoli andini noi li consideriamo totalmente irrazionali, perché secondo le nostre categorie logiche non entrano nella nostra razionalità, per cui anzi si scontrano, e più noi cerchiamo di farli ragionare, più si scontrano con la nostra razionalità. Invece è un altro tipo di razionalità, non è che non sono razionali. Noi abbiamo una razionalità accompagnata sempre da questa preoccupazione della verità, della scienza, dell'esperienza, eccetera, eccetera. Mentre invece loro, e questo è qualcosa che torna sempre nel mondo del Qohelet, loro hanno una razionalità dei sensi. Cioè, i sensi e i sentimenti ti permettono conoscere la realtà. Per questo che non parlano, quasi mai, o non ce la fanno, non reggono molto i discorsi trascendentali, per cui anche i discorsi cattolici, cristiani, quando diventano i discorsi teologici molto trascendentali, non li reggono. Cioè, stanno a sentire un po', poi già incominciano a pensare a un'altra cosa, e hanno ragione. Perché quello che si può conoscere è quello che tu conosci, dove tu abiti, che tu senti, con il quale tu familiarizzi. Potremmo dire che c'è una scientificità anche nel libro del Qohelet, che non è la scientificità moderna o puramente della filosofia occidentale, ma è quella della prima carta di Giovanni al capitolo 1, i versetti 1. Ah, Giovanni non si scrive così, scusate. Primo, Giovanni 1:4, dove i verbi dell'analisi non sono dei verbi solamente razionali, ma sono quello che abbiamo visto, udito, contemplato, che le nostre mani hanno toccato e che possiamo narrare. Questi non sono, e sono dei verbi che un poco ci aiutano non a disprezzare tutta la nostra tradizione, anche razionale e scientifica, ma a renderci conto che c'è un altro tipo di scientificità nella storia, e di cui la storia ha particolarmente bisogno. Per esempio, la natura ha particolarmente bisogno di essere conosciuta, non conosciuta secondo i criteri occidentali di possessione, per appropriarsi delle ricchezze della natura, ma conosciuta nel senso biblico dell'amore. Cioè ha bisogno di persone che si relazionino, che parlino, come farà Francesco, no? Con la natura. Per cui questa chiave di lettura del quotidiano è la chiave di lettura della familiarità. Guardate, io non riesco a spiegarvelo, però a me mi impressiona sempre di più, tutte le volte che vengo qui o che vengono persone là, dall'altra parte del mondo. Sembra che noi già lo sappiamo tutto. Cioè, solo perché abbiamo dei mezzi, dei metodi che ci fanno pensare che lo sappiamo tutto. No? Infatti uno a volte dice, ma perché vado a parlare se già lo sanno? Cosa le vado a dire? No? E questo è un atteggiamento fortemente violento, no? Perché se tu già lo sai, allora cosa vieni? A vedere se è vero, che questa è la grande preoccupazione occidentale, è vero o è falso? No? E quindi questi sono veri o questi sono falsi, no? Il controllo. Per cui io credo che c'è un grande invito, qui la conoscenza, che è la conoscenza biblica, questo verbo forte a livello biblico, è l'incontro. E questo incontro può essere solo familiare, cioè in una lunga e lenta familiarità. I sapienti qui non sono quelli che sanno o fanno tante cose, dice il Coelet. I sapienti sono quelli che vivono le cose che fanno. Perché lui non disprezza, in questo senso io dicevo ieri, non è pessimista, non è uno che brucia le cose per poter liberarsi del mondo, no? È uno che ci richiama a incontrare e a vivere quello che facciamo, e non solamente a compierlo, no? Cioè l'ho compiuto come se fosse un comandamento, no? Ma a viverlo. Questo comunque poi lo riprendiamo. Per cui io credo che questo è uno dei primi punti, cercare una chiave di lettura per recuperare gli spazi piccoli e grandi. La chiave di lettura, contrariamente a quello che a volte noi pensiamo, è questa conoscenza del particolare. Ripeto, no, una conoscenza occidentale, no? Cioè di possessione della verità, ma una conoscenza come incontro. E l'analisi sulla realtà, io penso anche in America Latina si è usato molto, no? Dopo la teologia della libera, a partire dalla teologia della liberazione, questo metodo, no? del vedere, giudicare e attuare, no? E poi l'abbiamo ripreso in tutto il mondo. Però c'è qualcosa di più, cioè non è solamente una fredda analisi della realtà, no? È una visitazione. Io credo che l'immagine biblica più bella per imparare a leggere la realtà è quella della visitazione di queste due donne, Maria e Elisabetta. Cioè la realtà la possiamo solo visitare, e della realtà possiamo solo lasciarci visitare in questo senso. Questo è l'incontro che ci porta alla conoscenza, cioè a questa sapienza. E che si ferma questo incontro, si blocca quando diventa possessivo. Cioè il possesso, che equivale poi nel rapporto con le cose all'accumulazione, e lo dirà anche il Coelet, poi parlando del lavoro un po' lo vedremo, è quello che ci blocca in questo cammino di conoscenza reciproca, no? Per cui c'è, credo, un invito etico a respirare un po' più a fondo e a uscire da questa mania di possesso o mania di accumulo, secondo come si legge. Un altro aspetto importante, prima di entrare in questa lettura del tempo, è quello che potremmo chiamare una forza etica di questo testo, a partire dalla disobbedienza, perché vi dicevo ieri, questo testo è profondamente critico. È un testo che, come dicevo, sale dai canoni della scrittura, canoni profetici o della legge o dei salmi o del tempio, e irrompe con questa critica. Questa è una forza molto grande, cioè questa forza etica che nasce da questa sapienza familiare, della familiarità con le cose e con le persone. I sapienti sono quelli che si conoscono e conoscono tutta questa realtà. Questo dà al testo del Coelet come una forza particolare, cioè una disobbedienza, la capacità di non essere obbedienti a questi canoni che sembrano fissi. E questo poi lo ritroveremo. E la sua disobbedienza a volte può dare anche fastidio, nel senso che rompe non solo gli schemi, ma rompe anche gli spazi, e quindi anche gli spazi del tempo, delle nostre cose, o tutti questi spazi che c'eravamo ricostruiti. Per cui, a partire da queste due luci, questo il quotidiano come chiave di lettura e questa forza etica che il quotidiano ti dà, cioè il quotidiano parla, non è qualcosa secondario, non è nemmeno il luogo dove tu sfoghi le tue frustrazioni a livello mondiale, perché va tutto male, per cui mi rifugio lì, come a volte abbiamo la tentazione. No, è realmente il luogo critico che ti insegna a disobbedire nel senso bello del termine, cioè queste belle disobbedienze. La Bibbia, voi sapete che è piena di disobbedienze, dalla prima del Genesi, che abbiamo sempre criticato, e che, come dice Edoardo Galeano, invece Dio si era compiaciuto della disobbedienza di queste due persone, perché lui non l'aveva pensato, e poi seguono tante disobbedienze. Una per me delle più belle è quella delle come si chiamano quelle di Egitto, queste donne che partorienti d'Egitto, gli ostreti, che irrompono in questo comandamento del faraone con la loro disobbedienza. Arriviamo a questo punto molto importante, che è il tema principale del libro del Coele, il tempo. Normalmente noi ci muoviamo dentro le due grandi categorie di tempo, che poi sono state rilette a livello teologico, filosofico, culturale, eccetera, eccetera. La categoria del mondo semita e ebreo, e la categoria del mondo greco. E questa mattina, recuperando i due aspetti di queste due letture, aggiungiamo qualcosa di più. perché, come vi dicevo ieri, io incontro una grande sintonia con questa mentalità, tra questa mentalità del Qohelet con la mentalità di alcuni popoli. Per cui c'è poi una sintesi che cercheremo di fare. E queste due categorie o due letture del tempo sono differenti, e voi, io ve lo dico solo molto velocemente perché so che lo conoscete già. La prospettiva semita, la prospettiva che si incontra anche in tutto, in tutta questa trama di fatti, di eventi biblici, è una prospettiva lineare. Cioè il tempo si va costruendo per un incontro tra questa visita di Dio e l'accoglienza che la storia fa. Per cui è un tempo che di punto in punto si va costruendo. In questo senso è un tempo sempre molto aperto, perché è un tempo messianico. Questo tempo che cerca di aspettare qualcosa di nuovo, qualcuno, il Messia. Mentre invece il tempo greco è un tempo che si pensa come tempo ciclico, di un ritorno. Questi due tempi, o queste due concezioni di tempo, ci hanno, vi chiedo un po' di pazienza, anche se più pesante, però credo che poi ci serve per capire meglio le cose. Questi due tempi, due concezioni di tempo, quella semitica e quella greca, ci hanno una idea chiara della successione del tempo, anche se in modo diverso, uno nel modo più lineare e l'altro nel modo ciclico. In questa concezione di tempo esiste molto marcato il tempo passato, il presente e il futuro. Lo stesso nel mondo, nella visione greca, passato, presente e futuro. Tutte le nostre tradizioni, filosofie, figlie un poco di queste due prospettive, soprattutto di quella greca per noi occidentali, però con il cristianesimo, con l'aiuto del cristianesimo, abbiamo recuperato anche questa prospettiva più semitica, marcano l'importanza soprattutto di questi due tempi, il passato e il futuro. Il presente è un passaggio che esiste perché ci abbiamo un passato. È importantissimo per noi avere una tradizione, per esempio, o appartenere più che avere a una tradizione, perché questo ci sembra che ci garantizza la possessione del tempo. Nel senso che se noi sappiamo già delle cose, noi possiamo possedere il tempo, lo possiamo gestire. È interessante vedere che nelle nostre concezioni moderne il tempo è una cosa che noi possiamo guadagnare o perdere. Stai perdendo tempo, no? O stai guadagnando tempo. Faccio questo per guadagnare tempo, o se faccio quell'altro perdo tempo. Il tempo è una cosa, è qualcosa che noi dobbiamo gestire e che certe volte ci sembra così incalzante che ci spaventa perché ci potrebbe gestire. E il linguaggio quotidiano su queste cose è, insomma, è importantissimo, perché rivela quello che noi pensiamo. Il simbolo più chiaro di questo è l'orologio. L'orologio ci fissa questa cosa, che in realtà non possiamo possedere. Nel mondo biblico, in realtà, non è il passato e il futuro quello che riempie la storia di una persona. Nel mondo biblico tutto questo si è sintetizzato, lo hanno sintetizzato i greci con una parola molto bella, che è questo famoso kairos. Il plurale sono i kairoi, i momenti. È questo che in questi giorni celebriamo, il verbo fatto carne. Questo è un kairos, cioè un incontro molto forte con la realtà. E questo ha un valore grandissimo. Credo che questa sintesi del kairos o dei kairoi, cioè dei differenti momenti, differenti incontri tra questo sogno di Dio e la nostra accoglienza umana, ci potrebbero già aiutare a capire un po' di più questa mentalità del Coelet. Però nella vita quotidiana noi non siamo abituati, noi occidentali, io non so se voi siete più bravi, può darsi sì, noi normalmente non siamo abituati a vivere il kairos, non ci entra. È una cosa difficilissima per noi, no? E credere che il tempo che conta di più è il presente. Non crediamo, ma guardate cosa stiamo facendo con questo benedetto anno 2000. Cioè, è già da un anno e più che ci prepariamo al 2000. No? Come se il 2000 fosse una cosa totalmente straordinaria, come se noi sapessimo qualcosa del 2000, ma noi non sappiamo niente del 2000, ma niente, niente, come non sapevamo niente nel 97, del 98 e nel 98, del 99. Però questa forza che noi vogliamo tenere perché ci consideriamo eterni, e questa è un'altra grande critica del Coelet, questo pensarci eterni, pensarci come persone, come istituzioni, come comunità, come chiese, eccetera, eccetera, e lui critica questa mentalità, questo di volerci pensare eterni ci porta a pensare che già conosciamo o che lo dobbiamo conoscere, per cui lo dobbiamo preparare, facendoci fare un grande salto, che a livello biblico potremmo dire facendo sì che non possiamo riconoscere il kairos, questo momento. E a livello così quotidiano noi non conosciamo il presente. Era un po' il rimprovero di Gesù ai discepoli o alla gente che lo ascoltava. Voi che sapete leggere, dite di saper leggere il tempo, nel senso come se piove o se fa freddo o se ci sarà il sole, non sapete leggere in realtà il presente. Per cui credo che questo è un altro, come un'altra spinta o un'altra luce che il Coelet ci dà. Recuperare questa dimensione di un tempo che non è nostro. E nel libro del Coelet questo è fortissimo. Il testo, ripeto, la questione del tempo attraversa tutto il libro, però il capitolo che più ripete come un ritornello questo termine tempo è il capitolo 3, soprattutto dai versetti 1 al versetto 9. E in questi 9 versetti, anzi in 8, perché il versetto 9 è una conclusione, in questi 8 versetti voi trovate 28 volte il termine, che nella traduzione greca, per esempio, si traduce con due termini, no? Alcune volte parla del cronos, del tempo come tempo cronologico, e alcune volte parla del Kairos. Nella tradizione ebraica lo stesso, si usano due termini sempre nel libro del Qehelet per indicare il tempo. Un tempo che potremmo dire più cronologico, segnalato, che marca qualcosa, sman, e un tempo opportuno, cioè il tempo vero. Il Qehelet, quello che vuole aiutarci a fare, è riconoscere il tempo opportuno. Il tempo opportuno io non lo posso possedere, non me lo posso immaginare. Noi critichiamo gli altri popoli perché sanno solo vivere il presente. Ma questa è una sapienza preziosa che se noi fossimo davvero degli studiosi in questa nostra storia, noi ci avremmo dei libri preziosi che sono queste culture, differenti culture, che forse secondo i nostri occhiali o i nostri obiettivi vengono fuori come culture non ancora pienamente sviluppate, troppo, come dicevo ieri, come qualcuno dice, non lo dico io, no? Legate ancora a questi ritmi della natura, per cui schiave a volte della natura. Io non incontro nessun tipo di schiavitù, se non quella del peccato che è uguale alla nostra. E quello che sì mi sembra importante è questa capacità di riconoscere il tempo opportuno. In ebreo questo termine, het, è il tempo opportuno. E il Qehelet insiste molto su questo. Qual è il tempo opportuno? Siamo stupidi se non riconosciamo il tempo opportuno. E facciamo di tutto, come dicevamo ieri sera, una porcheria di tutte le cose che invece hanno un valore, lo facciamo una porcheria perché noi non stiamo in questo tempo, in questa opportunità, in quello che potremmo anche chiamare, non stiamo nel tempo appropriato. E io credo che questo è molto, molto bello. E che ci apre delle altre prospettive, però ci chiede anche dei cambi. Se noi consideriamo, continuiamo a considerare piuttosto il tempo come una quantità, continueremo a essere agitati sul tempo, e sempre più agitati, perché oltretutto gli strumenti che oggi abbiamo ci fanno pensare che superiamo il tempo. Io posso comunicare in questo momento con una persona che sta in un altro continente, e sempre più con un tempo breve, in tempo breve. Però questo mi fa credere ancora una volta che io ho vinto il tempo, devo guadagnare il tempo. E questo, dice il Qehelet, è porcheria, è vanità, fa delle cose vuote, delle cose che ti sembra come di prenderle, però così come vorresti prendere il vento, non ti rimane niente nelle mani, le cose sono vuote, quello che fai è vuoto. Per cui io non faccio tanti commentari su questo, mi sembra una proposta bellissima, che esiste. Quante persone, e guardate, il tempo in questo senso ha un valore etico, non ha un valore quantitativo. C'è un testo, una parte, un testo già di qualche anno fa di Albert Nolan, questo domenicano del Sudafrica, uno dei primi testi che aveva scritto sul Gesù storico, no? Chi è quest'uomo, Gesù prima del cristianesimo era il titolo. C'è una parte quando introduce un po' il contesto ebraico, eccetera, eccetera, dove parla su questo del tempo e mette in luce questa grande differenza tra il tempo biblico del mondo ebreo, semita, e il tempo che noi abbiamo ridotto a una cosa e a dei numeri, la cronologia del tempo, dove per il sapiente biblico è importante conoscere la qualità degli eventi e non la data degli eventi. Per noi invece continuiamo a costruire tutta la nostra vita intorno a delle date, a delle ore. Io lo so che chi viene in Latino America salta su questa cosa, perché Giorgio ha saltato, non l'abbiamo fatto saltare, poverino. Però, e lo so anche che è difficile, no? Lì sembra perché siamo tutti mezzi tonti, perché non siamo bene organizzati, per cui non c'è orario. Però io più ci sto, più non credo che è una questione solo di mezzi poveri o perché non ci abbiamo dei mezzi tanto veloci o le strade sono brutte, che so io. È un'altra cosa. C'è tutta una resistenza sapiente che io credo dobbiamo raccogliere. Questa parola ci viene come parola di Dio e come parola umana da tante culture, da tanti popoli. Lascio un poco di spazio adesso perché voi possiate, poi riprendo questo del tempo in questa terza dimensione per superare un poco la prospettiva solo occidentale o solo giudeo-cristiana. Per cui adesso non so se volete 5 minuti parlare tra di voi più vicini o pensare da soli, fate cosa volete, e poi se volete un poco reagire a questa prima parte.
Allora, mi è scappato l'occhio mentre chiacchieravo su una frase che dice: tutto quello che è già avvenuto, avviene è già avvenuto, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Beh, questo non depone a favore di un tempo lineare, quasi depone una frase che poteva dire Siddhartha, che è comune nel buddismo: tutto quello che avviene è già avvenuto, non c'è nulla di nuovo. E questo un po' mi sgomenta, perché questo è un libro della Bibbia. E io penso, nella mia mente il tempo è lineare. E poi nulla di nuovo. E credo che Kierkegaard avrebbe qualcosa da ridire. Cioè, non vede la novità del singolo. Nulla di nuovo lo poteva dire Hegel. Ma invece è tutto nuovo sotto il sole.
Tu intendi questo vivere il presente, radicali nel presente, come sinonimo di Kairos? No, cioè, mi sembrava che, secondo me, c'è una differenza, però, appunto, quindi poi tu chiarirai.
Parlando con questo gruppettino, questa idea della presenza come una cosa molto importante, cioè capita a noi di scoprire, di trovarci in un certo momento della nostra vita in una dimensione in cui il tempo è presenza e non più quel tempo da possedere, quel cronos che passa e che noi vogliamo gestire. L'abbiamo collegato con quello che tu ieri dicevi della fede, anche come presenza di, e anche come qualcosa di più che è nell'esperienza di ciascuno di noi, essere presenti a noi stessi. Cioè, è molto sorprendente sentirsi presenti a noi stessi, sentirsi presenti al tempo presente. È un'emozione forte, e quindi siamo d'accordo con te che anche questo discorso dei sensi, delle emozioni, più che della razionalità, ci aiuta in questo. Ecco, la mia domanda era: come però nel quotidiano ricordarsi di questo? Come fare di questo una prassi che ci aiuti, cioè come riuscire a camminare, a dimenticarci un po' della nostra cultura occidentale, della nostra, e invece trovarci più facilmente, più a nostro agio, come organizzare la nostra vita per trovarci in questo tempo della presenza, e della nostra presenza, della presenza di Dio per chi è credente.
Sì, sì.
Mi chiedevo se tutto può essere così nettamente definito, perché in fondo le luci e ombre coesistono e devono necessariamente coesistere in ogni situazione. Allora mi chiedevo se non ci sia, c'è certamente, di certo noi lo avvertiamo, questo sperdimento, questo pericolo dello sperdimento in questo tempo vissuto come lo viviamo noi, nella nostra società, così frenetico, così sempre teso a raggiungere un obiettivo. C'è uno sperdimento, il pericolo di perdersi. Però mi chiedevo se non c'è un pericolo di sperdimento anche, come dire, in una sorta di abbandono a quelle che sono la vita, la circostanza, senza in fondo quella vigilanza, perché il Vangelo, almeno per me, uno dei punti più significativi è la parabola delle vergini, nelle quali c'è anche una sapienza di accorgersi, di prevedere, di premunirsi, mentre le altre vergini stolte, le definisce Cristo, si abbandonano al momento e arriva lo sposo e loro rimangono al buio. Allora proprio volevo, se era possibile, perché mi sembra importante delineare i limiti di entrambe queste modalità che stiamo un pochino, per non correre il rischio appunto di pensare, perché c'è una cosa che io, una definizione dell'equilibrio, come dire, della sapienza, potremmo anche dire, che io utilizzo molto spesso, che avevo letto in qualche testo, mi sembra orientale, ma che mi è piaciuto molto, e dice così, dice l'equilibrio è uno squilibrio continuamente recuperato. Questo mi pare importante.
Volevo farti una domanda. Quando tu parli di tempo opportuno, no? Mi si è aperto un attimo uno spiraglio critico rispetto a quell'ansia che caratterizza anche il nostro mondo, no? Che è il mondo, quello impegnato, quello del volontariato, quello che vuole rendersi utile, no? E mi viene in mente quanta azione, quanta energia io disperdo nel voler assolutamente precorrere un cambiamento che forse non è il suo tempo. Allora, è la necessità di recuperare un equilibrio tra comunque l'importanza, l'energia dell'utopia, l'energia del desiderio del cambiamento, e dall'altra apprendere, educarci alla capacità di attendere che il cambiamento sia maturo. Io sono in conflitto rispetto a questa cosa.
Sulla prima domanda, questo tempo così monotono, o questo presente che non c'ha niente di nuovo. Questo è quello che fa dire a quasi tutti i commentatori o le commentatrici che il Coelet è un libro pessimista, soprattutto che si presenta prima del cristianesimo, per cui il cristianesimo dovrebbe aggiungergli qualcosa. Può darsi che sia pessimista, no? Però io non credo che un pessimismo. Quando lui dice che non c'è nessuna novità, poi queste cose le riprendiamo, però solo per rispondere a quello che voi avete chiesto. Quando lui dice che non c'è nessuna novità, lui dice che le cose, se sono solo cose, cioè se riempiono gli spazi e il tempo, se solo quantificano il tempo, perché ci servono e ci servono, per esempio, come dirà poi quando parla dei ricchi, per accumulare di più, per essere più sicuri affrontando il futuro, eccetera, eccetera, per preparare, no? Quando queste sono vanità, cioè non c'è niente di nuovo, perché queste cose sono sempre cose. Quello che mi sembra, però può darsi che non do una risposta completa, perché adesso recuperando un poco quello dell'opportunità, credo che diventi più chiaro. Credo che solo quando il Coelet, quello che ci mette davanti, è l'incontro con le cose, l'incontro vissuto in quello che facciamo. In questo senso è il Kairos. Il Kairos è un punto. Quando diciamo che il tempo è lineare, però secondo la mentalità biblica non è lineare come noi oggi pensiamo la linearità. È lineare perché c'è un fatto, è successo qualcosa. Per cui in questo senso il Kairos è profondamente presente. È il presente, perché il Kairos tu non lo puoi anticipare, no? Non lo puoi neanche vivere solo col passato. Per cui, queste, unendo le due domande, io credo che quando, da quello il poco che capisco, Quando il Coelet dice non c'è niente di nuovo sotto il sole, si riferisce a un atteggiamento etico che noi manifestiamo nell'incontro o nel non incontro con le cose, con le persone. Questo che noi recupereremo l'ultimo giorno, della gratuità. Cioè il Coelet critica questo atteggiamento che finalizza, che forse lo vuole dire tutto e vuole avere ragione. E apre questa prospettiva quando dice tutto lo stesso, a dire tu fallo diverso, cioè il tuo incontro lo farà diverso questa cosa. Perché per noi la novità che cosa è? Sono dei cambiamenti, e i cambiamenti, come dicevamo ieri sera, quasi sempre per noi tagliano con il passato. Quando andiamo in mezzo ad altri popoli con altri ritmi, noi diciamo questi sono arretrati, cioè non hanno ancora tagliato con il passato, per cui sono arretrati. Per loro sì, sono come il Coelet, è sempre la stessa cosa, continuano a usare da secoli gli stessi metodi. E non, noi diciamo che non vogliono andare avanti, però non è vero. Loro insistono sulla capacità di usare le stesse cose che noi usiamo con un'altra logica. Guardate, questo è importantissimo. La novità non sono le cose nuove. Il nostro tempo è piatto, piatto di profeti, piatto di tutto quello che volete, non perché non ci abbiamo delle novità, ma perché non sappiamo più incontrarci, gustare. Il libro del Coelet è un libro profondamente ludico, potremmo dire, cioè dove il personaggio gioca con le cose, gioca anche con la fatica del lavoro, però gioca, cioè non è un libro eroico. Questo per me è la cosa più bella, e come dicevo ieri sera, non è un libro moralista. Adesso, nell'altra domanda su questo della presenza, io credo, cioè, che posso rispondere in relazione a queste due prime domande, cioè qual è il valore del tempo? È l'incontro. Cioè, tu quello che devi imparare, dice il Coelet, è a incontrare. E non solo a ragionare sugli incontri o a calcolare gli incontri, quanti incontri devo avere. C'è una cosa molto bella in una certa mentalità andina, che l'incontro ti può far cambiare programma. Noi questo non lo capiamo. Io mi ricordo i primi tempi che stavo là, quando mi dicevano guarda domani vengo o questo pomeriggio vengo, e quindi io dicevo ah sì sì vieni, perché questo pomeriggio ti aspetto, e stavo lì aspetta. E non venivano. E poi uno magari lo vede il giorno dopo, o vengono il giorno dopo, e lui dice perché non sei venuta? Ah, ma guarda, stavo venendo, però ho incontrato mia zia, mio cugino, un altro era caduto, per cui quindi sono venuto oggi, lo stesso. E noi diciamo, ma avevi detto che venivi ieri, io oggi già c'ho un altro impegno, quindi arrivederci, perché magari ti do un altro appuntamento. E capita la stessa cosa. È impressionante come l'incontro fa cambiare strada, fa cambiare programma a queste persone. Noi diciamo che sono instabili, cioè questa è la cosa più comune che si dice sui latinoamericani, per esempio, sono le persone instabili. Adesso io non entro in questioni di storie personali, psicologiche, eccetera, può darsi che c'è anche un tipo di instabilità. Però, adesso poi lo vedremo, questa importanza di relazionarsi al tempo in una maniera differente è una cosa veramente forte, è un qualcosa che c'hanno dentro. Che chi vive lì per lunghi tempi, io credo che poi impara nel senso che diventa una forma, anche perché la devi imparare per forza, perché se no stai tutto il tempo a aspettare. e non viene mai nessuno, passi il tempo da solo. Invece è un altro tipo di sentire. L'altra domanda su quello, se cioè il limite di queste due, sì, io credo che tutte le visioni hanno dei limiti, tutte le esperienze, no, hanno dei limiti. Quello che vorrei sottolineare è che il libro del Coelet, così come questo altro tipo di prospettiva, no, di visione, di sentire il tempo, non sono passivi, non è passività quella lì. Quella di dire così come non è così negatività, no? È un altro tempo di un altro modo di sentire le cose. E non è una passività perché, anche se c'ha dei limiti, però il limite non credo che è quello della passività, no? O del il rischio di restare lì e aspettare o non fare niente. Io credo che c'è questa forte proposta etica, ritorno lì, dell'incontro, per cui loro non si giudicano su quante cose hai fatto. Guardate, una cosa impressionante, uno può stare tutto il giorno fuori, rientrare, ci rincontriamo, non c'è mai uno che domandi a un altro che cosa hai fatto. Mai, mai. E normalmente uno quando si incontra non si racconta quello che ha fatto, si racconta le persone che ha incontrato. Sempre, sempre, sempre. È una cosa che nella quotidianità, questo per me è molto forte e molto bella, per cui non può essere passivo in questo senso. Il problema è che non coincide con tutta una struttura di tempo che è la struttura maggioritaria, cioè che tutto il mondo oggi ha e che parte anche di altre culture hanno, è questa struttura che fa del tempo delle cose, fa del tempo un guadagno, fa del tempo una perdita, fa del tempo. Loro questa dimensione, è vero, non ce l'hanno. Può darsi che sia un limite, ma per me è un limite quando si scontrano con noi, o si incontrano. Lì sì che nasce come quando freghi due pietre, incominciano le scintille. Però normalmente non è così. Ma questo voi non lo dovete guardare solo in relazione a altre culture, ma guardatelo anche qui, non solo della gente che rappresenta qui altre culture, ma della gente che ha dovuto vivere o che è stata obbligata a vivere o che per scelta ha vissuto altre dimensioni della vita che non sono necessariamente le dimensioni della postmodernità. Allora, io non credo che dobbiamo discutere se è meglio pensare come i greci, come gli ebrei, come gli andini, come i guarani, gli africani o quello che volete. No, io credo che è bello sapere che esistano delle altre possibilità. E che soprattutto, come ci aiuta a fare il Coelet, questo essere coscienti che non c'è niente di nuovo sotto il sole ci fa essere più umili, questo lo vedremo l'ultimo giorno. Non siamo né i primi né gli ultimi. Quello che ci è chiesto di vivere è questo profondo incontro. Adesso, in questi 5 minuti, poi interrompiamo alle 11 e riprenderemo. Io vorrei però riportarvi, può darsi che non sia stata molto chiaro su questo, sulla questione del tempo opportuno, questo termine che si trova anche nella Bibbia e che è molto, che sta in sintonia con un'altra prospettiva di tempo. Questo è il tempo etico. Cosa vuol dire il tempo opportuno? Guardate, cerco di spiegarvelo, però il tempo opportuno è il tempo vero,
è l'autenticità anche di una persona. Io comincio a capire una cosa, ci sono per esempio delle persone, o forse tutti noi, a volte facciamo la stessa cosa in differenti posti e, questa stessa cosa che facciamo in alcuni posti tiene un significato, è bella, la consideriamo realmente giusta. Voi la ripetete in altri posti e incominciano a esserci dei dubbi, oppure incominciano a esserci dei grandi rifiuti. Questa è la sapienza del Qohelet. Quello che chiede il Qohelet, dice, guarda, tu non devi solo essere sicuro delle date e dell'ora, devi essere un po' più cosciente di quello che stai facendo, dove lo stai facendo. Per quello che se adesso voi vi leggete un poco il capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 9, c'è tutta questa cadenza così marcata di verbi relazionati al tempo. C'è un tempo per nascere, per morire, un tempo per ammazzare, un tempo per curare, un tempo per demolire, un tempo per edificare, eccetera, eccetera. Cioè, qual è il problema del Qohelet? Qual è il tempo opportuno? Qual è oggi il tempo degli abbracci, come lui dice, un tempo per astenerci dagli abbracci? Questo irrompe fortemente con una mentalità, per esempio, legalista, ma non legalista delle più pessime, anche con una mentalità che crede che la tradizione lo risolva tutto, o che l'appartenenza a una cultura o una tradizione ti permette di interpretare, di vivere le relazioni con tutti. Perché, per esempio, quando uno è troppo fissato sulla sua tradizione, dice, guarda, io che stia qui a Firenze, o che stia in Africa, o che stia in Nord America, io a quest'ora devo ripetere questo gesto. E noi occidentali diciamo, ah, che bello, questa è la tradizione. È molto interessante, a un latinoamericano vero, indigena, non di questi che già hanno venduto la loro cultura, ma un latinoamericano vero, un amerindio o un amerindia, difficilmente ti fa un rito fuori della sua terra. Questa è una cosa che rifiutano molto quando si sentono accolti. Magari noi pensiamo di far bene quando vengono, ripeti, ci fai il gesto alla Pachamama, gliela fanno far sul pavimento. Se un vero latinoamericano non lo fa, se si rifiuta. Oltretutto non lo fa anche secondo il ruolo che questa persona aveva nella sua comunità. Per me questa è una grande sapienza. Se noi imparassimo a essere opportuni, cioè, guardate che gli errori anche nei nostri intercambi, interscambi, sono quelli lì. Nel senso che noi pensiamo che possiamo ripetere, e ci siamo già sensibilizzati molti, però vogliamo essere sempre opportuni. Ma chi ce l'ha detto che dobbiamo essere sempre opportuni? È molto interessante anche vedere i nostri commenti sulle altre culture. Per esempio, io ascoltavo quando stavo qui in Italia, noi diciamo di loro, africani, latinoamericani, asiatici, sono opportunisti. Perché abbiamo l'idea che questi ci nascondono sempre qualcosa. Ma questo non è una... Poi questo lo riprendiamo nella seconda parte. Però pensateci, cioè il tempo opportuno è veramente il senso del tempo. Io non posso, è come quando uno... Si veste da funerale per andare a una festa. Adesso tu guarda, sono tutti vestiti di nero, però io sono andata alla messa di mezzanotte e non capivo se era un funerale o se era la messa di mezzanotte, perché c'è tutto un gran nero, perché mi hanno detto che usa, va bene, però infatti mi hanno regalato subito una giacchetta grigia a me, perché non ce l'avevo. quella che c'avevo ieri sì. Per cui noi pensate a questo esempio, no? Uno va vestito da funerale a una festa, o va vestito da mascherato in carnevale, va a un funerale. Uno dice questo è fuori posto. E è bello riscoprirci fuori posto, questo è un altro aspetto dell'umiltà, perché poi tu vedi che alcune persone quando sono a casa loro sono molto più belle, molto più belle di quando tu le hai conosciute magari in un posto che non era loro e che cercavano solo di occupare, perché secondo i nostri criteri sono molto poche le persone che sanno stare ovunque e con tutti, sono molto poche, però questo non è un rimprovero per noi. Questo è, se noi non lo facciamo, dobbiamo essere contenti lo stesso, ci dice il Coelet. Ci sarà qualchedun altro che lo fa. Lui, il Coelet, qualchedun altro lo riferisce sempre a Dio. Cioè, questo tempo che solo cambia nel sogno di Dio è qualcosa costante. Per me è molto bello se noi riscopriamo questo aspetto del tempo opportuno. Per cui anche la nostra preoccupazione etica dovrebbe essere più, vedere qual è più opportuno, che cos'è più opportuno e cosa non è. Ma non solo questo di ripetere. In questo senso credo che sì, non c'è una risposta, credo che tutte le volte dovremmo vedere nell'incontro che cos'è più opportuno. Per questo noi diciamo molte volte che sono falsi. Poi vi spiego, per esempio, l'idea di menzogna, che c'è, poter dire una bugia o no, nel mondo andino, che è una cosa totalmente etica per noi occidentali, però che stando lì uno vede che è vero. Facciamo un po' di intervallo, alle 11:30 ci ritroviamo.